Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800 208 802.
E sono le 15.35, ben trovati, buon pomeriggio da Antonella Palermo al Teatro Eliseo di Roma, ancora in scena per l'intera prossima settimana, e lo spettacolo Trovarsi sul testo di Luigi Pirandello, interpretato dalla brava Masha Musi, che ascolteremo tra qualche istante. Allora, Donata Genzi è un'attrice ammirata per il suo particolare talento nel rendere la verità dei personaggi che interpreta, ma provoca curiosità e pettegolezzi perché pare non abbia mai conosciuto nella sua vita privata l'amore che sa così ben rappresentare sulla scena. Ebbene, una sera rivela in casa di amici che il suo lavoro le dà sì la libertà di vivere sul palcoscenico tante identità, tutte vere, tutte diverse, ma nella vita poi, quando si guarda allo specchio del suo camerino d'attrice, non riesce a trovarsi in nessuna di esse. La sera stessa, in quella casa, incontra Eli, un giovane affascinante e ribelle, e con il quale intraprende una relazione appassionata ed esclusiva. Quando parlano di progetti sul futuro, lui è entusiasta dell'avventura, lei cauta e riflessiva, si trovano su posizioni diverse. Donata continua a non trovarsi, appunto, e ha bisogno di conoscere il copione della loro vita. Eli non progetta nulla, invece vuole affidarsi al mutare del vento. Cerca anche di convincerla a lasciare il teatro e Donata ne è tentata, ma poi si rende conto che abbandonare ciò che ha conquistato dopo una vita di rinunce e di difficoltà deve essere per lei una scelta consapevole, meditata, che potrà fare solo dopo aver provato di nuovo a recitare, questa volta con Eli tra il pubblico. La storia va avanti proprio su questo bisogno di trovarsi da parte dell'attrice. Ci sarà una ultima battuta rivelatoria che poi Masha Musi ci commenterà tra poco, e Donata piomberà nel gelo della solitudine proprio quando arriverà ad essere consapevole di dover accettare l'amara condizione che le permetterà di trovarsi ancora ogni sera nella creazione del teatro, ma appunto per sempre sola. Insomma, il tutto si gioca su questo concetto della verità. È il mondo in cui viviamo quello che interessa ai due registi di questo spettacolo, il mondo in cui l'affermazione professionale deve fare i conti spesso con la vita privata, la libertà individuale con la solitudine, la ricerca della verità con l'incomprensione di chi ci circonda. Allora, vediamo come si è preparata Masha Musi a questa interpretazione. L'abbiamo poco fa raggiunta al telefono, ascoltiamola.
Mi sono preparata affidandomi, come sempre nel mio lavoro, alle mani del regista, in questo caso dei registi. Sono Enzo Vetrano e Stefano Randisi, sono degli specialisti di Pirandello, perché negli ultimi anni hanno affrontato molti testi del grande Pirandello. Tra l'altro loro firmano, oltre alla regia, anche un adattamento molto particolare, secondo me molto adatto ai nostri tempi, senza tradire il linguaggio di Pirandello. Comunque hanno smussato il testo da tante verbosità molto, molto faticose in questo nostro tempo, e quindi forse più giuste per l'epoca in cui è stato scritto, e questo ha reso lo spettacolo fruibile, pur essendoci dei temi che in qualche modo riguardano un'epoca diversa. Credo che poi una delle chiavi di lettura che forse sono andate proprio in questa direzione è stato il fatto che Trovarsi viene identificato come il testo in cui c'è l'attrice che non si trova. E di questi tempi potrebbe essere anche, insomma, una di quelle di quelle tematiche che uno dice, vabbè, ci sono tanti altri problemi, c'è la crisi mondiale,
ci sono altre priorità,
la povertà, la violenza, e c'è le guerre, eccetera, eccetera. In realtà io credo, voglio sperare anche un po' da lei che ho sentito, che questa proposta di trovarsi voglia raccontare non la storia di un'attrice che non si trova, ma la storia di una donna, o meglio ancora la storia di un essere umano, una persona che cerca di dare un senso alla propria esistenza. Il potere dell'immaginazione, della creatività, della fantasia è un potere, appunto, e quindi è una chiave con cui poter dare un senso alla propria esistenza e forse anche affrontare proprio in questo momento storico queste problematiche così complicate, mondiali, dell'economia, dell'uomo che non trova più se stesso, di tutti questi problemi che il mondo sta vivendo contemporaneamente. Ecco, forse Pirandello ci vuole dare questo messaggio, la creatività, la fantasia, l'immaginazione possono indicarci una strada.
Però tornando alla fatica dell'attrice, allora sì. L'ultima battuta molto rivelatoria, mi pare, vero è soltanto che bisogna crearsi, creare, allora soltanto ci si trova. Allora vorrei chiederle se questa consapevolezza a cui arriva Donata appartiene anche un po' a Mascia Musi, alla Mascia di oggi, insomma, vent'anni fa era uguale?
No, sicuramente no, perché ogni fase della vita ci porta delle esperienze diverse. In questa frase, in questo momento della mia vita, è molto presente, non solo perché la dico tutte le sere in palcoscenico, ma perché mi sta aprendo degli orizzonti che forse 20 anni fa non ho visto. Anche se le devo dire che proprio 20 anni fa, il caso vuole che io una sera andai a vedere la grandissima Valeria Morricone in Trovarsi.
Tanto amata.
E, amatissima, mi manca moltissimo, era una personalità molto forte, era un punto di luce quando entrava in scena, era una magia Valeria Morricone. Quindi quella sera io ricordo la regina di Patroni Griffi che mi emozionai in un modo irrefrenabile, tant'è che davanti al camerino di Valeria cominciai a piangere, proprio perché forse quella sera avevo visto qualcosa di speciale, forse avevo visto l'arte. Ecco, quindi già 20 anni fa evidentemente questa frase sul crearsi e sul creare era risuonata dentro di me, e quindi puoi immaginare con quali sentimenti e quale backstage io vado in scena tutte le sere, ricordandomi sempre di questa esperienza. Mi ricordo che la signora Morricone mi fece entrare nel camerino, mi calmò, perché era veramente un pianto a dirotto. Ora capita a tutti di emozionarsi a teatro, ma proprio con Trovarsi mi è capitato proprio 20 anni fa. Quindi sicuramente oggi questa frase risuona dentro con una potenza, ma probabilmente perché forse 20 anni fa ha colpito l'attrice. Oggi colpisce l'attrice e la donna.
A proposito di sguardo, qual è lo sguardo di Mascia Musi su Mascia Musi? Come si vede allo specchio? Che qualità interiori apprezza di più?
Ah, cerco di non pensarci. Così, rispetto al mio percorso artistico, più che una mia qualità, è stato quello di avere degli incontri importanti che mi hanno fatto crescere. Mi viene in mente il più importante probabilmente del mio percorso artistico, che è quello col maestro Necrosius. Uh-huh. E questo bagaglio di esperienze forse, ecco, da un po' di tempo a questa parte mi spingono a cercare sempre, a mettermi sempre in discussione, a continuare a cercare e a non fermarsi mai all'ultima esperienza. Ecco, forse questa è una mia caratteristica, cioè la curiosità, la possibilità di ricominciare da capo.
Ma cosa si cerca poi in fondo?
Questo non ha importanza. L'importante secondo me è cercare, io credo che veramente la nostra vita sia movimento.
Dinamismo.
Dinamismo, questo fa parte della vita, la vita è sempre movimento, questo ce l'insegna la vita stessa.
Certo.
Ecco, il pensare di sapere, di fare le cose in maniera giusta, in maniera diciamo così normale, ecco, forse questo un po' mi fa distaccare e mi fa pensare ad altro, cioè mi viene in mente una frase sempre del maestro Necrosio, che ho imparato, che mi segue un po' in questi anni, io l'ho incontrato nel 2002, quindi in questi ultimi 10 anni di lavoro, ricordo sempre. Lui mi disse: è meglio una cosa non finita, non giusta, di una cosa giusta, di una cosa finita. Forse questo, ecco, è un rapporto con il lavoro importante, perché forse ti dà poi la possibilità di essere sempre incuriosito da nuove possibilità, perché noi cambiamo, perché domani è un altro giorno, perché la vita stessa cambia, e forse cambia anche il nostro lavoro, cambia anche l'arte, l'artigianato.
Quanto è bella questa parola, artigianato.
Sì, è un po' come un calzolaio che fa le scarpe, non c'è tanta differenza, credo, nel nostro lavoro.
In questo senso trova sostanza dire creare sul palcoscenico?
Certamente, perché poi devo dire che tornando proprio a trovarsi, in qualche modo Pirandello anche proprio rispetto alla donna lancia questo messaggio in qualche modo anche riferito a quello che può essere non solo il creare ma il procreare, cioè il senso di un'esistenza rispetto a Donata Genzi, la protagonista. C'è da una parte la possibilità di creare e quindi attraverso il suo lavoro dare un senso all'esistenza, oppure anche l'altra, o tutte e due insieme quando è possibile, del creare attraverso la natura, e quindi attraverso, diciamo, una strada di famiglia, di amore, di incontro, di procreare, questa presenza del mare come presenza della natura molto forte che c'è nel testo e particolarmente nello spettacolo, come lei ha visto, è un'altra possibilità. Questa possibilità non si esclude ed è una cosa, insomma, che rispetto alla donna, perché è la donna che partorisce in qualche modo, è una chance in più.
Vorrei ricordare che lei nel 2003 ha interpretato Etty Hillesum in Ascoltami bene, un monologo tratto dai diari, dalle lettere di questa giovane olandese morta ad Auschwitz nel 1943, per il quale 2 anni dopo lei ha vinto anche il premio Fondi la Pastora, oltre ad ottenere la nomination come miglior monologo al premio Eti Olimpici del Teatro. Siccome Etty Hillesum ci sta molto nel cuore, vorrei anche chiederle che ricordo ha di quella interpretazione, cosa le ha lasciato, e anche perché si è accostata a questo personaggio, forse anche poco noto, poco portato in scena.
Etty Hillesum è anche molto nel mio cuore, quindi mi fa piacere quello che lei ha detto, perché Etty Hillesum era una creatura speciale e ci ha lasciato una testimonianza fortissima, difficile da dimenticare. Mi è capitato di affrontarla assolutamente per caso, non era un mio progetto. Sono stata chiamata da Emanuela Giordano, che evidentemente ha visto nel mio lavoro, nelle mie possibilità, una strada giusta da percorrere rispetto a questo personaggio. E sono appunto molto molto affezionata a questo spettacolo che si chiamava Ascoltami bene e che è stato messo in scena per 5 anni di seguito, forse addirittura anche 6, credo l'ultima replica di averla fatta nel 2010. È stata un'esperienza fortissima per me e per il pubblico, perché Etty Hillesum testimonianza vivente della possibilità di guardare le cose, l'orrore, il male con una forza e una positività e un amore assolutamente speciali, veramente unici. Ogni sera che ho fatto Ascoltami Bene, io ho imparato qualcosa attraverso le parole di Attilism, nel senso che ogni sera mi sono sorpresa a guardare, a capire, a percepire la potenza delle parole di questa donna. Ora, è difficile raccontare se uno non ha visto lo spettacolo, non ha letto.
Assolutamente sì, e questo quindi... è anche un'occasione per invitare davvero chi ci ascolta a leggere questi testi, il diario e le lettere di Attilism.
Sì, sì.
Una ragazza che ha la potenza di una donna con una saggezza, una maturità, una forza, come lei diceva, davvero non usuali. E lei che ha avuto questa fortuna di portarle scena così tante volte, immagino che non abbia potuto non lasciarsi contagiare.
Ho veramente imparato tanto, lo dico come se avessi fatto, diciamo, proprio un'esperienza molto, molto diretta, molto personale.
Grande densità. Sì. Concluderei con una sua battuta su questa benedetta questione, insomma, dei tagli, no? Alla cultura, siamo reduci sì. A questi stati generali sulla cultura, il teatro spesso ne fa le spese. Qual è il suo pensiero in questo momento storico?
Il mio pensiero è che si avvicina molto al pensiero di Pirandello, devo dire, di trovarsi, nel senso che sicuramente ci sono delle priorità che sono appunto avere la possibilità di mangiare, di dormire e di stare al caldo, questo va da sé. Però non possiamo immaginare di essere senza pensieri, senza mente. La creatività, l'immaginazione e insomma quello che in questo paese poi chiamiamo cultura ha diritto a prendere un posto importante all'interno dell'esistenza. Mi piacerebbe immaginare che si possa pensare alla cultura come che cosa di necessario e soprattutto di questo pensare, di questa creatività possiamo farne un uso diciamo di mercato, quindi perché non immaginare che possa essere una grande risorsa economica soprattutto in questo paese?
Un grande volano, insomma, per rimettere in moto qualche cosa.
Eh sì, appunto, ci vorrebbe un po' di fantasia. Sempre torniamo lì.
Ben ritrovati alle 16:09 sulla Radio Vaticana in diretta. Di nuovo buon pomeriggio da Antonella Palermo. Ci spostiamo come promesso a Milano perché in questi giorni la capitale della moda e del design diventa città del libro e dell'editoria. È in corso da oggi per 3 giorni in tutto un fitto programma di incontri, presentazioni, tavole rotonde che va sotto il nome di Book City. È il primo evento di questo genere organizzato nel capoluogo lombardo, spazio anche alla poesia. Abbiamo in linea da Milano Andrea Cortellessa, critico letterario Alfabeta 2. Intanto, che aria si respira in queste ultimissime ore? L'evento è da poco iniziato, tra l'altro capillarmente in tantissimi luoghi della città, comprese moltissime biblioteche, vero?
Sì, io ero proprio poco fa alla Fondazione Corrente, che è un luogo importante della memoria culturale di Milano, dove è in corso un incontro su Vittorio Sereni, che è stato un po' l'anima di questa città, e viene proiettato un documentario su di lui di Egidio Bertazzoni che si intitola La Traversata di Milano. È curioso perché proprio poco fa ho ascoltato la voce di Giovanni Rabboni, che era tra gli intervistati, insomma, di questo documentario, che sosteneva, io ho vissuto quella Milano evidentemente, che con la morte di Vittorio Sereni nel 1983 in qualche misura questa città si era spenta, si spense culturalmente, si perse quella comunità d'animi e di progetti che in qualche misura attorno a Sereni, attorno a personaggi come lui si concentrava, e chissà, forse passati 30 anni questo lungo inverno magari sarà passato, sta per passare, chissà.
Alfabeta 2 organizza un po' di appuntamenti nell'ambito di Book City, vero?
Sì, noi abbiamo due incontri, oggi pomeriggio, tra poco più di mezz'ora, a Castello Sforzesco, proprio un incontro all'insegna della poesia, del resto il nostro vero direttore, Nanni Balestrini, appunto è uno scrittore e poeta della generazione successiva a quella di Sereni, della generazione di Raboni, e ancora fortemente in sella. E insomma, facciamo questo incontro con quattro poeti di diverse generazioni, cioè Giulia Niccolai, Lilli Grassi, Biagio Cipollaro e Aldo Nobre, e quindi sarà una delle presenze della poesia all'interno di Book City. E domani pomeriggio, sempre alle 5, sempre a Castello Sforzesco, invece si presenta il progetto della rivista, quindi il senso dell'esperienza della prima Alfabeta, che è uscita dal 79 all'88, e il senso di questa nuova serie, insieme a Umberto Eco e a Paolo Fatti.
Allora, in bocca al lupo, buon lavoro, muoviti pure adesso liberamente per la città e ci risentiamo presto.
Buon lavoro a voi.
Grazie ad Andrea Cortellessa, siamo riusciti anche a raggiungere colui che ha praticamente ideato questa manifestazione, Book City. Saluto in diretta Oliviero Ponte di Pingo, responsabile editoriale di Garzanti.
Ti correggo, non sono l'ideatore, ho semplicemente coordinato il programma, nel senso che Book City è una manifestazione un po' particolare, che raccoglie, diciamo così, le proposte di editori, associazioni, librerie, biblioteche. Quello che abbiamo fatto io e Elena Puccinelli è stato sostanzialmente cercare di sistemare nella maniera migliore tutte le varie proposte che ci sono arrivate. Ne abbiamo esaminate credo più di 500-600 e siamo riusciti a sistemarne in tutta la città, in tutta Milano, circa 350-400.
Un progetto audace, tra l'altro anche in poco tempo, disseminato, come si diceva, in vari luoghi della città. Ma insomma, volete copiare i vari festival disseminati per l'Italia?
Ma diciamo così che è ovvio che di festival ce ne sono tantissimi. Qui questa è una formula un pochino diversa, quella che ho cercato di spiegare prima, che nasce dalle proposte di una città che ha un tessuto culturale molto grande, che è la capitale dell'editoria, quindi tantissime delle proposte che abbiamo raccolto arrivano direttamente dagli editori, tanto è vero che uno dei grandi filoni di Book City, che ne ha tantissimi, è proprio quello dell'editoria, dei mestieri del libro. Ci sono una serie di incontri che hanno proprio come fulcro quello che è il libro, come si fabbricano i libri e quello che sarà il destino dei libri nel momento in cui si passa alla digitalizzazione. Oggi c'è tutta una grande giornata curata da Libri Innovando proprio su che cosa diventerà il libro in futuro. E poi c'è tutta una serie di incontri che noi chiamiamo professionalizzanti, tra virgolette, cioè come si fabbricano effettivamente i libri. Stamattina c'era un incontro a cui ho assistito su come si fabbricano le copertine, che si chiamava Vestire gli Ignudi, perché gente spiritosa, ed era veramente molto interessante perché erano le copertine di editori di grande prestigio come Voland, come Johannes Levi, che venivano, come ISBN, e i grafici raccontavano come hanno inventato la grafica molto particolare di queste case editrici.
Beh, ci sarebbe da fare una trasmissione a parte. A me adesso veniva in mente anche Munari, no? Con il contributo che a suo tempo diede, no? Per queste storiche copertine. Cosa diventerà il libro in futuro, allora? Riprendo la domanda.
Ma diventerà tante cose, cioè ovviamente il grande tema è quello del passaggio al digitale, degli ebook, di come bisogna fabbricare gli ebook, quanto devono costare gli ebook, che cosa succede del diritto d'autore. Domani sera, domani pomeriggio dalle 4 alle 7 c'è un grande convegno sulla proprietà intellettuale. Diciamo che è un discorso che va su più fronti. La mia sensazione personale è che continueranno a esserci dei libri di carta e ci saranno anche gli ebook sempre di più, ma questa è una mia personale sensazione. In realtà il problema è che stanno cambiando tante cose. Dal mio punto di vista, se io leggo un libro, facciamo un esempio stupidissimo, Guerra e Pace, sulla carta o su un Kindle, su un Kobo, su Leggo, su qualunque device, non è che cambi molto, l'esperienza di lettura è leggermente diversa, ma nella sostanza è la stessa. La sensazione che ho io è che prima o poi qualcuno inventerà davvero delle forme diverse in cui quello che era il libro, la forma narrativa del libro, non esisterà più o sarà un'altra cosa. In parte certi videogame che hanno una forte struttura narrativa danno un'idea di quello che forse potrà diventare in futuro il libro, e però questo significa che noi come esseri umani che ci siamo formati attraverso i libri, attraverso la narrazione, attraverso le storie, si parla sempre di religione del libro, forse cambieremo, cioè la nostra natura cambierà, non saremo più delle persone che seguono la religione del libro, ma seguiremo la religione dell'ebook, qualunque cosa essa sia.
Va bene, staremo a vedere. C'è questo progetto interessante di cui parla oggi anche Repubblica, l'editore adotta una biblioteca, di che si tratta?
Si tratta di una forma di collaborazione che è stata lanciata proprio in occasione di Book City dall'assessore alla cultura del Comune di Milano di Boeri per dare in qualche modo più forte e più visibilità alle biblioteche rionali. C'è da dire che le biblioteche rionali a Milano funzionano bene, la riprova è che in questa edizione di Book City ci sono credo 60 eventi, una sessantina di eventi realizzati per i bambini, e che molto spesso hanno il libro come tema centrale e che si realizzano proprio in gran parte nelle biblioteche rionali. Quindi si tratta di dare forza e visibilità a una cosa che già esiste e che deve cambiare, perché le biblioteche, anche loro con l'avvento degli ebook eccetera eccetera eccetera, stanno cambiando di ruolo e di fisionomia. Ci sono in giro per il mondo, a partire dall'America, tantissime esperienze interessanti sul futuro delle biblioteche. Non a caso il futuro delle biblioteche è il titolo di uno degli incontri che ci sarà a Book City in questi giorni.
E che diventeranno dunque questi luoghi?
Noi pensiamo alla biblioteca come in astratto, come un posto dove uno va lì, piglia il libro, lo legge, o piglia il libro, se lo porta a casa, lo legge e lo riporta. In realtà le biblioteche sono tantissime altre cose, come sono le librerie, anche tantissime altre cose. Sono dei centri di aggregazione culturale, sono dei luoghi di dibattito, sono dei luoghi di scambio di idee, eccetera, eccetera. Chiaramente la funzione di deposito di libri continuerà a esserci, ma sarà una delle tante, e le altre che già ci sono diventeranno sempre più importanti. Però se volete saperne di più, venite a Book City ad ascoltare cosa vi raccontano quando si parla del futuro delle biblioteche.
All'indomani degli Stati Generali sulla cultura e dell'appello anche del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nella speranza di una riscossa per la cultura italiana, qual è il tuo pensiero, Oliviero?
Ma mi sembra che questa manifestazione sia la prova che c'è una grandissima vitalità culturale, nel senso che sono arrivate tantissime proposte e di grande valore. È una specie di wiki festival questo, cioè un festival fatto dalle proposte di tante persone, che va in tanti posti, che incontra tante persone. E il secondo aspetto interessante è che ieri sera io ho seguito un po' tutto quello che succedeva e c'è tantissima gente, anche oggi c'era tanta gente, tutto esaurito praticamente dappertutto, il che vuol dire che la cultura, c'è un bisogno di cultura forte in questo paese, e una manifestazione come questa e come altre cerca di soddisfarlo, e ci sono delle tantissime cose molto interessanti, alcune diciamo tra virgolette più popolari per un pubblico più vasto, altre per pubblici più targettizzati, direbbero forse pubblicitari, cioè più specifici, con delle attenzioni più particolari. Quello che abbiamo cercato di fare è dare spazio e voce a tutti, perché pensiamo che in un libro si possano trovare tantissime cose, si può trovare il divertimento, l'intrattenimento, si può trovare l'informazione, la cultura, e si possono anche soddisfare degli interessi particolari. Ci sono tante cose curiose. Tu sai cosa sono i Whoopies?
Aiuto, no, non mi fare queste domande.
I Whoopies, io non so bene che cosa siano, però credo che siano un'evoluzione dei cupcakes, che sono dei dolcettini americani, e c'è un incontro per esempio anche sui Whoopies, e per dire uno sulla mille miglia, la famosa corsa automobilistica. Quindi a partire dai libri si parla di tantissime cose. C'è una delle iniziative più interessanti di Book City, è una tre giorni sul lavoro che si fa a Sesto San Giovanni, dove si raccontano le grandi dinastie industriali dell'Italia, ma anche i rapporti tra letteratura e industria. Ed è un convegno che meriterebbe da solo l'attenzione dei giornali,
certamente.
delle linee. Quindi ci sono tantissime cose, qualcuno ha detto troppo, io penso che più ce ne sono meglio è, perché si capisce che il libro è un valore importante e che attraverso il libro passano tante cose importanti.
Ci sono anche delle maratone di lettura in metropolitana.
Ci sono le incursioni nelle pasticcerie, dappertutto. Cioè abbiamo veramente...
Questo momento mi farebbe molto piacere farne una.
Abbiamo tracimato quei libri. Cioè l'idea è che Milano diventa come un grande libro da leggere. E dove è un posto dove tutti leggono. E uno dei temi, ho citato prima come tema importante l'editoria, un altro dei temi è ovviamente Milano, la città di Milano, che in qualche misura inizia a raccontarsi, prova a raccontarsi, ovviamente non si può raccontare tutto, ma cominciamo a raccontare dei frammenti, delle persone, dei luoghi di Milano, con una serie di incontri, e poi sperando di avere una nuova edizione di Book City l'anno prossimo, racconteremo degli altri pezzi anche di Milano.
Prove generali di Expo, si potrebbe quasi dire.
Ah, questo io non lo dico.
Però è un po' audace, ma insomma.
È un segnale importante, nel senso che, ripeto, questa manifestazione è stata organizzata in pochissimo tempo. Il 10 settembre l'assessore Boeri e le fondazioni che stanno dietro a questa iniziativa, cioè Fondazione Mondadori, Fondazione Feltrinelli, Fondazione RCS Corriere della Sera e la Scuola per Librai Mauri, hanno lanciato un appello dicendo: noi vogliamo fare questa manifestazione a metà novembre, mandateci le vostre proposte. Il fatto che due mesi dopo, in tempi rapidissimi, ci sia una manifestazione di questa dimensione, di questo interesse, di questa portata, con dei grandi noi, perché noi abbiamo parlato di tante cose, ma non abbiamo detto che ci sono Salman Rushdie, David Grossman, Valerio Massimo Manfredi,
ospiti di calibro internazionale, certamente.
Esatto, quindi ci sono... prima ero in carcere con Ascanio Celestino, c'era questo incontro con i detenuti, è arrivato l'assessore Boeri con l'architetto Hans Ulrich Olbrich, che è uno degli architetti più importanti del mondo, quindi succedono anche di queste cose che veramente emozionano.
Oliviero, per chiudere, perché un manoscritto diventa un libro e un altro no?
Perché c'è qualcuno in una casa editrice che pensa che quello sia un libro bello, interessante, che merita la pubblicazione per i più vari motivi, cioè perché è un argomento interessante, perché è un libro che può vendere un milione di copie, perché è un autore che magari un giorno vincerà il premio Nobel. Ci sono dei libri in cui nessuno vede questa possibilità, e questo è inevitabile, cioè non tutti siamo Ibrahimovic o Maradona, anche se a tutti piace giocare a pallone.
Può anche capitare che dopo anni qualcun altro le veda e l'altro si mangia le mani.
Io, è quello che cioè io quello che ho visto in tanti anni di editoria è che ci sono tanti editori, ci sono tante persone come ho fatto io per tanti anni, che hanno come grande sogno, grande ambizione quella di scoprire il nuovo grande autore, poi che sia un autore bravo letterariamente o interessante dal punto di vista commerciale è un altro discorso, ma tutti quanti noi che amiamo lavorare in editoria, questo cerchiamo, gli autori che facciano dei libri belli e interessanti. E io posso anche sbagliarmi, tu mi mandi il tuo manoscritto, siccome io sono un cattivo editore, non capisco niente di libri, dico no, il libro di Antonella Palermo non è buono, però in Italia ci sono centinaia e centinaia di editori che vanno a cercarsi come me le cose interessanti, e prima o poi qualcuno che capisce il valore, la qualità del tuo libro, sicuramente lo trovi. Quindi penso che da quel punto di vista lì, il manoscritto che resta all'infinito nel cassetto, che nessuno apprezza, è abbastanza improbabile, se non altro, dal punto di vista statistico.
Grazie Oliviero Ponte di Pino, che sta dietro le quinte, coordina tutti questi eventi di Book City in programma a Milano fino al 18 novembre. In bocca al lupo, buon lavoro, grazie di averci regalato questo tempo.
Grazie a voi, grazie a voi.
16:25 sulla Radio Vaticana in diretta, presto questa trasmissione sarà sul nostro sito www.radiovaticana.va, mandateci pure i vostri sms 335 12 43 317, saluto e ringrazio Tommaso Pallottino alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia, Antonella Palermo, continuate a seguirci.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.